chiedete a tutti. Oggi parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore. Torniamo alla lingua, al nostro dialetto. Nella giornata della lingua greca parleremo di quanto è greco il nostro dialetto. Questo è il primo episodio di tre. Hanno provato a convincermi a condensare tutto ciò che c'è di greco nel nostro dialetto in un solo episodio. E ci ho provato, ho fallito miseramente, quindi lo dividerò in tre: una parte di vocabolario, una parte di, diciamo, di grammatica, una parte di anche di fonetica. Oggi parliamo del vocabolario, quindi quante parole greche ci sono nel nostro dialetto. Farò una piccola introduzione per capire anche qualcosa su come si sviluppa il vocabolario, eccetera, eccetera. Sarò molto rapido, perché ho voglia di arrivare alle parole vere e proprie. Ho provato, sono onesto, ho provato a condensare il tutto, ho provato a... Dico, ora me ne scrivo un pochino di parole, farò solo quelle. Ho scritto 6 pagine intere, che sono comunque una piccolissima frazione, non solo di quelle che io volevo mettere, ma ovviamente di tutte quelle che ci sono. Quindi voglio entrare subito nel vivo e vediamo se riusciamo a farle, se non tutte, più o meno la maggior parte. Allora, molto rapidamente, dobbiamo capire una cosa. Il lessico, cioè il vocabolario, è la cosa che in assoluto in una lingua cambia più velocemente, più semplicemente. Perché, uno, non c'è difficoltà ad assorbire parole da altre lingue. Ok, lo vediamo anche ai giorni nostri, quanti inglesismi, quante parole inglesi, ma anche francesi ci sono sempre nell'italiano ormai. Francesi di un tempo, inglesi ovviamente in tempi più recenti, ed è, diciamo, sono i prestiti più semplici quelli di vocabolario, perché spesso andiamo a prendere parole da altre lingue perché esprimono magari concetti che nelle nostre non ci sono, no? Quindi è un ottimo strumento per arricchire la lingua, oppure esprimono concetti che nelle nostre lingue ci sono, ma che sono espressi in maniera più semplice e immediata. Dobbiamo capire che la tendenza di tutte le lingue naturale è di semplificarsi nel tempo. Quindi se possiamo semplificare la lingua, il dialetto, dire una cosa il più velocemente possibile, lo faremo istintivamente, linguisticamente. Detto ciò, alcuni studi hanno quantificato in 60% il vocabolario greco, ad esempio nel dialetto tarantino. Ovviamente il discorso del dialetto tarantino vale per i detti salentini e calabresi, in maniera particolare anche siciliani. 60% però va spiegato, è un numero, diciamo, corretto, ma va spiegato per capire come arriviamo al 60%. Il 60% include 3 tipi di parole. La prima, parole vere e proprie, cioè parole greche, punto. La seconda, calchi. I calchi sono quelle parole che noi prendiamo da una lingua straniera e invece di riportarli nella nostra lingua così come sono, li traduciamo. L'esempio tipico che si fa è grattacielo, che è una traduzione letterale dell'inglese skyscraper. Quindi abbiamo anche i calchi, che però devo dire non sono troppi, va bene? E poi in realtà abbiamo una marea di parole latine che sono greche originariamente. Dobbiamo capire che i latini, quando entrano in contatto con i greci per la prima volta, sono, da un punto di vista di sviluppo sociale, civile e culturale, estremamente indietro. Il greco è stato estremamente centrale nello sviluppo della lingua latina, ovviamente ancora più centrale poi nello sviluppo dei grecismi locali, soprattutto nel sud Italia. Va bene? Cioè il latino volgare che si parlava al sud Italia era ricchissimo di grecismi, a prescindere dal fatto che chi parlasse il latino volgare fosse greco o no. Ma è proprio il latino stesso, quello di Cicerone, quello di Cesare, che è molto, molto greco, pieno di greco, ha tantissime parole, iniziamo, ecco, già che ci siamo, entriamo nel vivo, ha molte parole che, noi oggi ci dico, queste sono parole, diciamo, vengono dal latino, sono parole che usiamo normalmente nella nostra, come si dice, nella nostra lingua, ma che vengono da, sono calchi dal greco, fatti dal latino, va bene? Un ottimo esempio è, ad esempio, raccogliere. La parola raccogliere è un calco dal greco sillego, letteralmente. Ok? Coscienza è un calco dal greco synidesis, cioè che si traduce letteralmente con scienza. Ok? Cioè, sono tantissimi... Compatire. Compatire poi è anche morfologicamente, no? Da simpatho, sim, con patire, Va bene? Tantissime parole. Ora, attenzione, una delle cose in assoluto più difficili, ovviamente queste parole nel nostro dialetto, accogliere, raccogliere, combattere, coscienza, ok? Ora, dobbiamo però capire una cosa importante. Sia il latino che il greco sono lingue indoeuropee. Questo che vuol dire? Che comunque a priori, nelle loro forme soprattutto più arcaiche, condividevano molte parole, non tutte, ma molte parole. Parole come madre, mater in latino, mater o mater in greco, pater, padre, no? Questi sono gli esempi più semplici, ma è il motivo per cui mater in inglese. Tutte lingue indoeuropee. Questo che vuol dire che è difficile spesso andare a trovare parole che tu dici, ok, questa parola c'è sia in latino che in greco. È molto difficile, se non impossibile, dire, ok, da chi viene, cioè nel nostro dialetto. La risposta è non lo sappiamo e non lo possiamo sapere perché appunto erano parole che sostanzialmente queste lingue condividevano naturalmente, quindi prima di incontrarsi, prima dei prestiti, eccetera, eccetera. Va bene? Ora, qualcuno potrebbe chiedere, e mi è stato chiesto, com'è possibile che un dialetto che ha il 60% del vocabolario etimologicamente greco. Poi io aggiungo, ne parleremo più avanti, grammatica quasi interamente greca, cioè il grosso della grammatica, anche se contiamo le sovrapposizioni tra greco e latino, e anche molti elementi fonetici. Perché lo consideriamo una lingua romanza, cioè una lingua, diciamo, tipologicamente latina? Ma il motivo è piuttosto semplice, perché se noi prendiamo le decine di migliaia di parole di un vocabolario di qualsiasi lingua, quelle che noi usiamo molto frequentemente, cioè l'80% dei casi, sono molto poche. Sono chiamate parole ad alta frequenza e sono verbo essere, che ne so, madre, padre, fare, andare, dire, tutte le particelle grammaticali, ma, e, ecco, in, gli articoli. Ecco, per fare una metafora, un paragone, è come quando giochiamo a nomi, cose, fiori, frutta e città. Ecco, dovete immaginare che i nomi delle categorie sono tutti in latino, nei nostri dialetti, mentre il grosso poi dello specifico sono in greco. Va bene? Molto semplicemente. Quindi, no? Ad esempio, per capirci, noi oggi come oggi, ad esempio, diciamo la parola mare, nel nostro dialetto è mare, va bene? Non diciamo più thalassa come si dice ancora nella Grecia salentina, ma tanti termini relativi al mare, ad esempio, ok? Come una gelata e una chiatrata, che viene dal greco clithron, che vuol dire neve, o l'alta marea si chiama chioma, che è una, diciamo, corruzione del termine greco plevma, pleuma, ok? Ecco, lì, no? Nel gergo poi specifico della categoria, diciamo, mare, ad esempio, come abbiamo detto in questo caso, ok? Ad esempio, la tempesta è una troubeia, da tropea. Tropea, e poi il nome della città in Calabria prende proprio il nome dal termine greco tropea, che voglio dire vento che viene dal mare. Va bene? Abbiamo questa cosa qua, no? Per cui, cosa vado a comprare? Il pesce, ad esempio, no? Dico vado a comprare il pesce. E nel nostro dialetto pesce si dice pesce. Però, poi, che compri al pescivendolo? Caur, calamare, secc. Ok? Quetschel, gammar, lofie. Chiaro? Quindi scorfen, spuens. Sono tutti esempi, non a caso, di parole greche. Ok? Ora, perché è successa questa cosa? Perché quando immaginiamoci questa situazione, allora, senza andare indietro alla Magna Grecia, non c'è bisogno. Ma le fonti sono molto chiare. Taranto nel 1200, quindi gli autori dell'epoca, i bizantini già se ne sono andati da quasi più di 100 anni, ma la Taranto del 1200 è descritta dalle fonti dell'epoca come una città greca. Ok? Cioè, una città che aveva sicuramente un carattere culturale prettamente greco, cioè assomigliava a una qualsiasi città dell'Oriente bizantino, non so, Salonicco, Antiochia, non so, insomma, queste città qui. Aveva una popolazione ancora, soprattutto di lingua greca, non solo, ok? C'era sicuramente anche una popolazione, abbiamo visto una popolazione ebraica, una popolazione di lingua, diciamo, latina cosiddetta dell'epoca, va bene? Quindi, però, ovviamente, appunto, in questo periodo, con l'esposizione alla nuova chiesa di rito latino, che sta iniziando a essere imposta e spinta a danni della lingua greca, e popolazioni anche non di lingua greca, inizia un processo lento, ci vorrà un po'. A Taranto il greco è attestato per l'ultima volta nella fine del Cinquecento, di passaggio dalla lingua greca alla lingua latina. Ma ricordiamoci una cosa, è una lingua latina che verrà imparata da gente che parla il greco. Quindi senza scuole, senza libri, gente che non sa leggere e scrivere, quindi gente che latinizzerà, si latinizzerà linguisticamente, ma a modo proprio, ok? Alla greca. Va bene? Quindi, perché poi le parole che cambiano più spesso, più facilmente, sono quelle in assoluto più comuni? Perché poi, ecco, usciti da casa, usciti dal comfort di casa propria, dove invece la lingua forse era ancora quella nativa, poi nella piazza pubblica, nell'interfacciarsi col mercato, nell'interfacciarsi con le guardie, nell'interfacciarsi con la politica, il latino era il più importante ormai. E quindi le persone, soprattutto con le parole ad alta frequenza, per farsi capire più immediatamente, dovevano essere in latino ormai. Ecco, se io vendo il pesce al mercato, sul cartello scrivo pesce, perché voglio assicurarmi che vengano più persone possibili. Poi se mi chiedi cosa voglio, tu mi dici voglio una vop, ecco, vop viene dal greco bops, che vuol dire bue, perché il pesce ha la testa molto grossa, come quella di un bue. Va bene? Ma lì entriamo nel dettaglio. Ok, quindi, fatto questa premessa, poi noi andiamo a vedere il vocabolario e ci rendiamo conto che, soprattutto nei nostri dialetti, a parte che c'è una marea di parole, anche parole ad alta frequenza, perché come vi ho detto, la maggior parte di quelle ad alta frequenza sono latine, ma non tutte. Va bene, non tutte, eh? Ce ne sono alcune, anche parole molto frequenti, che noi utilizziamo, che anche nei nostri dialetti, nonostante tutto, sono invece, come si dice, ancora rimaste in greco. Parole, ad esempio, piccole particelle come adongat, che vuol dire dovunque, che è un miscuglio fra dunka più kata in greco, no? Che vuol dire presso, no? No? Kattusare, accattusare vuol dire andare sotto, pulizzare, da pulizzo. Questo pulizzare non è una corruzione di pulire dell'italiano, è proprio da pulizzo, ok? Ok? In greco, no? Zelare vuol dire sporcare, wesem, usem, usemare vuol dire odorare. Ok, quindi ci sono tante parole, tante parole molto comuni. Sdreus, non vuol dire sdreus. Sdreus vuol dire strano, viene da una corruzione della parola greca streptos, che vuol dire torto, intrecciato, quindi una cosa strana, una cosa brutta. Scaffare, scaffare, ficcare con forza, non è legato a schiaffare dell'italiano, ma viene dal greco scafeuo, che vuol dire mettere con forza in uno spazio, che è una parola estremamente, no? Ecco, ovviamente la parola più comune, una delle in assoluto più tipiche, na, quando dici na. Na non si scrive con l'H, non è un suono onomatopeico. Na vuol dire ecco in greco. Quindi dici na, arrivata, no? Ecco, è arrivato, no? Lo usiamo anche esortativamente, come in greco, na, me, muoviti, no? Quando vogliamo porre l'attenzione su qualcosa che va fatto, vuol dire comunque in generale ecco, ok? Quindi attenzione, abbiamo anche la sensazione che in realtà la lingua greca era così radicata, così importante, che comunque nonostante il grosso del vocabolario ad alta frequenza fosse ormai diventato di tipo latino, tante cose sono sopravvissute. Ora, andiamo per categorie, ma giusto perché così possiamo anche capire, ok, il greco dove è sopravvissuto più di tutti? Vi dico subito dove non è sopravvissuto, e questa cosa va perfettamente il paio con quello che abbiamo detto prima, cioè come e dove cambia la lingua prima di tutto. Non è sopravvissuto quando si parla di soldi e di economia, non è sopravvissuto quando si parla di politica e potere, chiaro? Non è sopravvissuto quando si parla di, no, termini molto tecnici di natura, sempre, insomma, politica, accademica, eccezione fatta per tutti quei termini greci, no? Da filosofia, ipocondria, no? Quelle parole che ovviamente ci sono anche nei nostri detti, filosofia, apocondria, che esistono, che però è difficile dire se sono sopravvissuti a un passato di lingua greca o se sono stati rintrodotti, no, come termini, diciamo, tecnici e elevati nella lingua. Ora, abbiamo parole nell'ambito domestico. Questo che vuol dire? Cosa abbiamo detto? Io uscivo per strada, andavo in piazza, e probabilmente il latino predominava perché era conveniente. Ma ancora dentro casa utilizzavamo le parole antiche. La caldaia era la kakav, la caccava, greco, recipiente. Tante parole che usiamo anche nell'italiano, no? Abbiamo detto quante parole latine ha preso. Ecco, la parola camera, cantina, vengono dal greco camera, cantos, cancello, viene dal greco cangelon. Ok? Tant chiave, dal greco antico clavis. Queste sono tutte parole, ovviamente, che il latino aveva già preso dal greco. Ma andiamo a vedere quelle che invece usiamo solo noi. La capace, non la capace, lui capasone. Capasa viene dal greco... Oggi il moderno si dice kafasi, ma sicuramente in un greco più antico era kapasion, che vuole dire semplicemente cassa, quindi un contenitore sostanzialmente. Nucendro, nucendrone, un chiodo, dal verbo greco kendrò, che nel nostro dialetto di tipo dorico si è sempre detto cendrò. Chiaro? Quando c'è che in greco e da noi diventa c'è, non è un'italianizzazione, l'ho sentito di tutte. No, è perché il greco, tanti tipi di greci anche in Grecia, soprattutto a Creta, nel Dodecaneso, nel Peloponneso, hanno questa cosa chiamata citachismo, in cui si pronuncia che, chi, c'è, ci. Quindi cendro. Ok, una grasta, no? La grasta, agrast, quella del vaso, no? Viene da, è una corruzione della parola greca gastra, vuol dire pancia, perché originariamente la forma del vaso era panciuto. Parole interessanti come macchina, magn, che viene dalla parola greca macana, che interessantemente nasce a Taranto, cioè questa parola appare per la prima volta nel dialetto tarantino greco antico. Anak, la culla, dalla parola greca nak, che in epoca bizantina in realtà indicava una pelle di pecora, che veniva appesa al soffitto e usata come culla. A puteia, la bottega, rummate, la spazzatura, da rumma, greco, che vuol dire sporcizia, la tiane, la tegano, il tegame, dal greco tiganion, quindi addirittura noi non diciamo tegame, diciamo tian, proprio in greco con la G che cade, come nei dialetti ad esempio di Rodi, tiane da tiganion, va bene, tantissime parole marinaresche, ovviamente legate alla pesca, legate alle barche, ecco, alla navigazione. Questo cosa ci fa capire? Che certe categorie della popolazione, quelle appunto più chiuse, non chiuse in se stesse, no? Che però vivevano nel loro mondo. I pescatori, ad esempio. Leonida di Taranto, no? Scrive delle confraternite dei pescatori a Taranto, delle capanne in cui si fermavano a riposare sulle sponde del Mar Piccolo, capanne che ancora esistevano fino al secolo scorso. Questa è gente che non ha mai mollato un ricchissimo vocabolario greco. Un ricchissimo vocabolario greco. A parte ovviamente tutti i nomi, ad esempio, di tutti i pesci che abbiamo menzionato prima. La celona, che è una tartaruga, diciamo, in senso generale. I citri, no? I citri del Mar Piccolo, dal greco chitris, citris, anzi detto alla nostra maniera, pentola, no? Le parole kots, quetchel, che vengono tutte dal greco kochulas o konchulon, che però diventa cozzulon, cocciolo, cozza, ok? Alip, l'alga scivolosa, no? Quando salite su uno scoglio e vi ammazzate scivolando, quella roba liscia, schifosa, la lip, dal greco lipsos, che vuol dire grasso. Quando dici uno è loffio, per dire che è brutto, perché una lofia è una rana pescatrice, loffia in greco. La melana è l'inchiostro, melas è il nero, era un modo di dire nero nell'antichità, le nasse, dal greco nasmos, galleggia. Navicare si dice naucare, qui esce proprio la parola greca antica naus, nave, ok? E spuenze, no? Abbiamo detto spondilon, sponja ad esempio in spagnolo, spugna, ovviamente anche le altre lingue romanze l'hanno presa, lo spondilon è un frutto di mare a forma di spugna sostanzialmente. Ma anche nel mondo dell'agricoltura si dice sempre che Taranto è una città di mare, di pesca, di mare, ma Taranto in realtà era sempre stata famosa anche per i suoi vigneti, le olive, insomma c'è anche qualcosa fuori da Taranto, tantissime parole dell'agricoltura, la lì e le olive da Elia, amenel, da amudalo, amidalo, mandorla, la vigna si dice ambeli, letteralmente come in greco ampeli, la cerasa, le ciliegie, cresomle, la pesca gialla, crisomilo, mela d'oro, cucomer, ok, le columer sono i fioroni del fico, da corubos, che è il fiore del fico, ok, una frutta andufata nel nostro dialetto era una frutta andata a male, dal greco tufos, che era una malattia con cattivo odore, ok, qualcosa di scherz e qualcosa di incolto, da scherzos, letto così in greco, scherzos, cioè terra arida, la zangun, sono quell'erba che si raccoglie, la zoggos, e la zez, da cui ad esempio anche la parola zizzania, che usiamo anche in italiano per dire, è l'erbaccia, zizzanio. Quindi quando dice mettere zizzania è come dire mettere erbaccia, cioè come dire rovinare le cose. Nel mondo alimentare penso che sforeremo i 20 minuti, però non posso farne a meno, scusatemi. Ma no, cerco di accelerare, ma insomma vediamo, non finiamo troppo presto. Carte date, challed, macaroon, andromes, la pizza stessa viene da un greco bizantino pissa, con due S, pissa, punto, che era un modo di dire pitta, la focaccia. In tanti dialetti del sud la pitta è la focaccia, la pittula, la nostra pettola, è una focaccella, etimologicamente. Ok, tantissimi animali, la cambica, il bruco, la castaridda, il gheppio, la cuccuvace, la fase, la colomba, tantissime parole legate alla salute, malattie soprattutto, perché ovviamente dall'alto della nostra cultura estremamente ottimista, estremamente legata al bello della vita, la stragrande maggioranza del gergo medico, quindi malattie, molto greca, tante parole della nostra tradizione, le fanoie di San Giuseppe, fanoie sta in greco fanos, che vuol dire fiaccola, no? Quindi il falò, le strome, che si bruciano le strome per fare le fanoie, dal greco stroma, che vuol dire un fascio, le sannacchiutel, che sannacchiutel, no, sannacchiudere, è un dolce natalizio che è una corruzione del greco sendukion, mischiato probabilmente con la parola san, che era zanna. Sendukion è una capsula, quindi un oggetto appunto rotondo e duro. Un capcanale è quello che si fa quando si finiscono i lavori, sia edilizi che in campagna. È una crasi tra la parola capo e baccanale. Ok, il carsunid, che secondo me viene dalla parola greca carusos, caruso, ragazzo, giovane. Quindi secondo me un carsunid è una cosa da ragazzi, però questa è una mia ipotesi. Le laure, no? Laur, quello che vive in casa e fa gli scherzi, più che dall'ares del latino, che secondo me non vedo la connessione morfologica, secondo me viene da greco aura, che era una brezza, un'aura proprio, cioè qualcosa di evanescente. I pittaggi della città vecchia, dal greco pittachion, che era la tavoletta dove si registravano i membri di una comunità, una petteddare, una chiacchierona, dal greco pettia, che era la ripetizione dello stesso tono in musica, quindi una cantilena. Ok? Senang, che è la maledizione, la troccola della settimana santa, viene dal greco troculon, che era una carrucola, mischiato etimologicamente con la parola crotalon, che era il sonaglio. Quindi morfologicamente da troculon, troccula, ma diciamo, il miscuglio di significato col crotalon, che ci assomiglia, no? Foneticamente. Alcune cose, no? Il bisso viene dal famoso bisso della pinna nobilis, dal greco bithos, che noi avremmo detto bisos nel nostro dialetto, quindi che si trova sul fondale, vuol dire. Fulene vuol dire biondo, da fulinos. Mazzo e magro, da mazza, e il pane d'orzo magro. Quando dici uno è mazzo, è come dire, è come un pane azzimo, praticamente, sei come un pane secco, magro. L'aghi fatte perchie. Le perchie sono le lentiggini, le macchie, da perca, che era una macchia nera. Ok? Poi, ovviamente tante parole in religione, queste non le andiamo a menzionare tutte, ma banalmente perché si usano anche nella Chiesa Cattolica di rito romano. No? Noi diciamo Pasch, la Pasca, in greco è Pasca, infatti il cognome tipico da noi è Pascale, che vuol dire Pasquale sostanzialmente. Va bene? E una cosa interessante, anche a Taranto, fino al secolo scorso, il prete non era Don Giovanni, era Papa Giovanni, Papa Ciro, Papa Antonio. Si usava ancora Papa per chiamare il prete, come in greco. Ok? Una pozzanghera era una lac, da laccos, che è una pozza. Ok? Tanti termini, ma babbare, babbuire, da babazzo, balbettare, quindi rimbecillire qualcuno, sostanzialmente. L'affascino. Quando dici mi ha fatto l'affascino, da cui viene ovviamente anche la parola affascinante, viene dal verbo greco vascheno, vasceno avremmo detto noi qui, che voleva dire fare il malocchio, cioè era proprio fare il malocchio. Quando ci affascinano, quando dici mi ha fatto l'affascino, è come dire mi ha fatto la magia con gli occhi. Ok, tutto, ovviamente tutto il malocchio è una cosa molto greca. Ok, l'anang, quando dici teng nanang, cum mange pitl. C'ho una voglia, matta, ok, da ananghe, che vuol dire necessità in greco, qualcosa di apulo è morbido, da apalos, morbido, una voragine nausa, da abussos, abisso, e vastase, no? Che è un vastase, un cafone, diciamo, uno scaricatore di porto. Perché in greco vastò, e soprattutto nel greco italiota, quindi d'Italia, vastaso, voleva dire portare un peso in spalla, quindi i vastasi erano quelli del porto, gli scaricatori di porto che portavano i pesi. Poi per noi è diventato un vastase, uno del porto, quindi un cafone. E un'altra parola legata a questo, e concludiamo con questa cosa che mi piace tanto, anche che siamo arrivati a 25 minuti, cerchiamo di non sforare troppo, è la parola basta. Noi diciamo la basta. Bastare, basta. Viene sempre da questo verbo che abbiamo detto, vastò, che vuol dire portare in spalla, che quindi però come possiamo tradurre? Sopportare. Sopportare vuol dire letteralmente, se ci pensate, portare sopra, addosso. Quindi nel greco d'Italia, che poi è entrato nel latino, basta, bastò, era passato appunto a significare qualcosa di simbolico, quindi di metaforico, cioè non tanto portare letteralmente, ma sopportare. Da cui bastare del latino, cioè essere abbastanza, no? E basta, ok? Tanto che oggi in greco, nella forma tarantina di avasta, io non sono d'accordo col fatto che sia ad bastare, secondo me è più legata proprio al verbo, all'aggettivo greco, avastactos, che vuol dire semplicemente insopportabile. Quindi, sappiatelo, e oggi nella giornata della lingua greca diciamolo ad alta voce, che anche e soprattutto quando parliamo nel nostro dialetto, parliamo, senza saperlo, in greco.